Sabato pomeriggio, ore 15, io sono Carlo Centemeri e questa è Rotoclassica. Nella puntata di oggi andiamo a parlare della serie televisiva su Amadeus, che c'è stata su Netflix. Riprendiamo per fare un po' il punto della situazione sulla Fenice e inoltre parleremo del direttore François Xavier Roth con tutto il caso di molestie che l'ha coinvolto nelle settimane passate e ovviamente andiamo avanti su quello che succede negli Stati Uniti d'America. E come di prassi, cominciamo la puntata con la lettura di uno dei mensili che ci sono in edicola. In questo caso è Suonare News e ce ne parla Claudio Ricordi.
Eccoci allora col mensile dei musicisti, che è anche conosciuto come Suonare News, gennaio 2026. In copertina Renaud Capuçon, mezzo secolo in nome di Bach. Il virtuoso francese festeggia 50 anni con la Bibbia del violino, ovvero le sonate partite del Cantor incise con il Guarniere del Gesù, che è stato di Isaac Stern. Questa è la copertina, le altre cose andiamo a scoprirle un po' dentro e cominciamo con l'ultima pagina, perché è quella di Angelo Foletto, in un allegro non troppo, così si chiama la sua rubrica, dal titolo Armonie e dissonanze nel mondo della musica, tra speranze tradite e qualche nota positiva. Meglio se leggiamo ancora più sotto, segnali contrastanti accompagnano il settore verso il 2026, dal caso Venezzi ai rapporti contraddittori del Ministero con le istituzioni, dal codice dello spettacolo in arrivo alla marginalizzazione delle recensioni. Serve dialogo costruttivo. Sempre utile leggere la rubrica di Angelo. E poi possiamo prendere anche qui dall'inizio al primo servizio, che è un incontro barra intervista con Renaud Capuçon. Quello col violino di Isaac Stern ricorda i maestri, da Grumiau a Milstein, e l'esperienza con Claudio Abbado. Penso a lui quando dirigo, alla sua libertà nella musica. Un po' più avanti troviamo la storia dell'Accademia Internazionale, incontri col maestro, il titolo è Imola, dove si plasma il talento. E il maestro in questo caso è chi dirige l'Accademia, André Gallo, 35 anni, formato conservatorio della sua città, per poi trasferirsi giovanissimo a Imola, allievo di Franco Scala, che è quello che ha avuto l'idea di fondare l'Accademia Internazionale, prestigiosa istituzione romagnola che festeggia quasi 40 anni e si prepara ad aprire una seconda sede. Poi abbiamo un Robert Schumann, raccontato come un genio tra poesia e follia, perso nei suoi mondi interiori, lo sappiamo. Vediamo cos'altro troviamo. Ah, le due prime parti di violoncello della Sinfonica di Milano, ex Verdi, ovvero Mario Scirai Grigolato e Tobia Scarpolini. Poi arriva le rubriche, lo sapete, i dischi, i libri, gli spartiti e quant'altro. Incontri con altri musicisti che hanno vinto delle piano competition importanti. E abbiamo il disco, che non provoca un numero, una pagina interna, ma semplicemente è affidato al nostro ascolto. Pregevolissima presenza sul CD di David Oistrakh e dei Wiener Symphoniker diretti da Georg Fischer. Bach e Beethoven. Facciamo Bach? Ma sì, l'allegro assai dal concerto numero 2 in Mi maggiore, David Oistrakh e il suo violino. A risentirci! Thank you.
Torniamo in studio e andiamo a occuparci della situazione appunto del teatro La Fenice, perché in questo caso secondo noi è il caso di riassumere la situazione per evitare che dalla discussione i punti cardine escano fuori fuoco. Nella questione del teatro La Fenice il problema principale, e lo ribadiamo, non è la scelta di Beatrice Venezzi come direttore musicale, ma la scelta operata dal sovrintendente Colabianchi di nominare il nuovo direttore musicale totalmente sulla base di una decisione personale, secondo un metodo che, più che far fronte a una reale necessità o bisogno, sembra voler semplicemente affermare «qui comando io». È vero, la normativa stabilisce che sia il direttore musicale a essere nominato direttamente dal sovrintendente stesso, ma d'altro canto la normativa, tanto spesso invocata dai ministeri, specifica che il sovrintendente, come tutte le cariche nominate dai ministeri o dagli altri organi politici, appunto, non rispondano a chi li ha nominati, di chi, delle scelte di chi li ha nominati, né tantomeno li rappresentano, perché il loro compito è unicamente quello di assicurare il buon funzionamento del teatro dal punto di vista amministrativo, artistico, eccetera. Mentre chiaramente una situazione nella quale viene fuori che una scelta sembra essere spinta da una presenza politica alle spalle e altrettanto creare problemi nel funzionamento del teatro, ovviamente sembra andare proprio contro quello che dice la normativa. Ora, scegliere il direttore musicale senza consultarsi con le maestranze non è vietato, ma non è furbo, perché in tutta la storia dei teatri italiani non è mai accaduto che venisse fatta una scelta di questo tipo, e c'è un perché. Partiamo da un fatto: il patrimonio più prezioso di un teatro sono le masse artistiche, che ne sono anche un elemento distintivo. Un'orchestra e un coro non sono semplicemente un insieme di musicisti, ma sono strutture che hanno acquisito caratteristiche di suono e di timbro a fronte di anni e anni di lavoro. Un'orchestra come quella della Fenice si evolve e si rinnova da oltre un secolo, stessa cosa per il coro. Questa cosa avviene in modo continuativo e coerente, è come se fosse la nave di Teseo, per usare una metafora. Ora, avvelenare il clima di lavoro, che è un rischio, e questa cosa potrebbe a lungo andare, potrebbe convincere molti dei musicisti a cercare simultaneamente opportunità altrove, vanificando anni di lavoro e attentando alle caratteristiche distintive non solo dell'orchestra, ma di tutto il teatro. E la stessa cosa vale per il coro. Questo non è un ricatto o un capriccio, come capita di leggere sui giornali, è il modo con cui funzionano le orchestre. Ed è curioso che un sovrintendente voglia esporre il teatro a questo rischio al solo scopo di voler dimostrare la propria posizione di potere in un modo che, più che autorevole, sembra essere unicamente autoritario. Ci spiace ribadirlo, ma ci sembra evidente che orchestra e coro abbiano pieno diritto di manifestare il proprio dissenso, senza che il teatro venga in modo spregiativo tacciato di essere governato dai sindacati. I complessi corali e strumentali hanno tutti i motivi di reagire a una situazione che rischia di danneggiare la vita e l'immagine del teatro. A proposito, sia Brugnaro, sindaco di Venezia, che Colabianchi hanno sostenuto la necessità di una figura come Venezzi in virtù dei suoi molti follower. Ora, al di là di tutto che la competenza musicale può generare un seguito di pubblico, ma un seguito di pubblico, specie se social, non attesta necessariamente una competenza musicale, forse è il caso di ricordare che La Fenice avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non quello del pubblico, perdonatemi la citazione, quasi. Nonostante La Fenice sia il teatro di una città in costante spopolamento, mantiene le sue sale costantemente piene ed è riuscita a farlo anche evitando una deriva filoturistica che avrebbe potuto essere plausibile. Pertanto La Fenice non ha bisogno di incrementare la visibilità o allargare il suo pubblico cercando personaggi popolari nei social, piuttosto sarebbe stata Venezia a beneficiare della propria presenza in Fenice e non il contrario. La Fenice potrebbe scegliere tra molti direttori perché è un palcoscenico ambito, mentre Venezia non è che possa probabilmente scegliere in quale teatro diventare direttore stabile, perché almeno non ci risulta che i teatri si stiano accapigliando per assicurarsene la presenza. Infine, qualcuno ha sostenuto che Venezia non andrebbe valutata sul curriculum, ma andrebbe lasciata provare e bisognerebbe farle fare pratica. Poveretta, è giovane, lasciamola provare. Cioè, dobbiamo incoraggiare i giovani, e per carità, bello. Però ricordiamoci che in Italia negli ultimi 10 anni si sono diplomati in direzione d'orchestra più o meno 300 musicisti. Il 40% di questi sono donne. Ora, se Brugnaro e Colabianchi vogliono trasformare La Fenice in un teatro dove lasciar provare i giovani, sarebbe sicuramente una bellissima proposta. Però i candidati titolati sarebbero molti e andrebbero fatti accedere tutti. Però pare che in questo momento la giovane da lasciar provare sia solamente una. Thank you. E all'interno dello stato di agitazione che sta continuando a essere attivo nel teatro La Fenice, dovremmo ricordarci un po' più spesso che, per quanto sui giornali si continui a sentire parlare unicamente dell'orchestra, appunto in agitazione, in realtà a essere in questo stato permanente sono tutte le masse del teatro, e ci ricordiamo un po' troppo raramente che oltre all'orchestra c'è un altro organismo artistico estremamente importante in Fenice, che è il coro. E proprio per parlare del coro della Fenice abbiamo al telefono Francesca Poropat, che oltre a essere un delegato dell'RSU è un artista del coro appunto della Fenice. Benvenuta Francesca qui a Radio Popolare.
Esatto, buongiorno, grazie.
Allora Francesca, io ti faccio una prima domanda, cioè innanzitutto chiaramente la gente legge stato di agitazione permanente eccetera e chiaramente si immaginerà una specie di fabbrica occupata e tutto, chiaramente questo è uno stato che vi sta contraddistinguendo in questi mesi, però chiaramente La Fenice sta continuando a lavorare, tra l'altro con una prima del Simon Boccanegra che è andata in scena ieri, ma tante altre produzioni sia nell'ambito concertistico che in quello operistico. Tuttavia, nonostante appunto la vostra attività stia funzionando, la domanda è quella di dire, considerando appunto i problemi che vi hanno portato a questo stato di agitazione, in questo momento non c'è il rischio che questa cosa danneggi un po' il clima e anche l'armonia con la quale le varie parti del teatro stanno lavorando insieme?
Direi assolutamente di no, perché all'interno del teatro c'è totale unanimità di pensiero a questo riguardo. La figura del direttore musicale è una figura fondamentale per il teatro, perché incide sulla programmazione anche, non è semplicemente un direttore d'orchestra, per cui è una questione che sta a cuore a tutte le maestranze del teatro, quindi anche i tecnici, anche gli impiegati, gli amministrativi, insomma tutti. È una figura che andrebbe a rispecchiare il teatro insomma nel mondo, a portare il nome del teatro nel mondo, il direttore musicale.
Si parla un po' troppo raramente, su questo penso siamo d'accordo, dei cori stabili che ogni teatro ha, perché chiaramente sono funzionali a ogni produzione operistica e anche a molta dell'attività sinfonica, oltre ad avere chiaramente vita propria. Nel vostro caso parliamo anche comunque di un organismo che ha una storia molto lunga, che ha chiaramente un risultato artistico raggiunto a seguito di generazioni di lavoro, perché chiaramente ogni coro poi ha un suo suono che lo contraddistingue e chiaramente caratteristiche che lo rendono un elemento importante da sfruttare all'interno delle singole produzioni. Ma in questo senso immagino che l'obiettivo principale vostro sia chiaramente preservare anche la vostra identità, anche dal punto di vista chiaramente non solo umano e di lavoratori, ma anche dal punto di vista artistico, o mi sbaglio?
Ma certo, sicuramente. Noi siamo in 72 elementi, siamo diciamo tra i fortunati, nel senso che purtroppo in altre fondazioni, persino alla Fondazione Santa Cecilia di Roma, il numero degli artisti del coro è stato notevolmente ridotto. Non viene ricoperto il turnover, insomma, per scelte economiche, diciamo. Quindi diventa difficile fare alcune produzioni o risulta necessario assumere del personale aggiunto. Noi per fortuna, avendo l'organico diciamo completo, possiamo fare un repertorio molto vasto. È un coro che è molto eclettico, è abituato veramente ad eseguire qualsiasi tipo di repertorio.
E tra l'altro ricordiamo anche un particolare, che chiaramente nelle produzioni operistiche il coro è in scena, quindi ha un ruolo che è funzionale non solo alla parte musicale ma proprio alla messa in scena. E tra l'altro voi siete reduci da un debutto molto fortunato di ieri sera, che ha riscosso, a quanto ne so, molto successo di pubblico, di questo Simon Boccanegra di Verdi, opera straordinaria e anche piuttosto complessa anche per il coro, ma anche ieri sera c'è stato a questo punto una dimostrazione, come è stato nel passato, di solidarietà da parte del pubblico per la vostra causa.
Sì, certo, perché c'è da dire che specialmente gli abbonati sono veramente solidali con i lavoratori della Fenice in questa questione, perché prima di tutto diciamo si fidano dei musicisti della Fenice e lo hanno detto anche in qualche occasione, giustamente ritengono che se i professori d'orchestra e gli artisti del coro comunque della Fenice hanno un certo pensiero, un certo sentore, sicuramente non è dovuto a chissà quali retropensiero, ecco. Quindi ci sostengono moltissimo, anche perché molti di loro sono abbonati in teatro da decenni, per cui hanno avuto la fortuna di vedere e di ascoltare grandissime compagnie, grandissimi direttori. Quindi ieri sera sono stati distribuiti dei volantini da parte nostra al pubblico prima dell'entrata, dei volantini in cui c'era il disegno di una chiave di violino e una frase di John Keats in cui dice che la verità è bellezza e la bellezza è verità, quindi un richiamo veramente semplicemente puramente all'arte. E questi volantini sono stati lanciati dall'alto, dal loggione, dalla galleria, dai palchetti a fine recita durante gli applausi, e appunto anche questo è un modo che ha il pubblico per dimostrarci come sempre la loro vicinanza. C'è stato anche qualche grido carino di qualcuno che appunto ha detto la frase che c'era nel volantino, oppure viva l'orchestra della Fenice, queste cose così, che sono cose che ci fanno piacere enorme. Infatti.
Assolutamente, anche perché nel momento in cui chiaramente rimane viva la sensazione di affetto e di stima reciproca, perché chiaramente un pubblico è affezionato non solo a voi come persone, ma anche alla grande qualità dei vostri prodotti, chiaramente.
Veramente.
È ovvio che questo è molto bello, che sia riconosciuto, specie nei momenti più pericolosi, più drammatici, esatto, come questi attualmente. E allora noi ringraziamo veramente tantissimo Francesca Porpat, che è un'artista del coro della Fenice di Venezia, che anche rappresentante sindacale, che appunto ci ha un po' aggiornato sul mondo. Grazie Francesca di essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E continuiamo a parlare di opere, e lo facciamo parlando del Metropolitan di New York, dove la situazione si evolve come un po' in tutti gli Stati Uniti, e ci aggiorna l'ottimo Carlo Lanfossi.
Non promettono bene i festeggiamenti per i 20 anni di Peter Gelb come sovrintendente della Metropolitan Opera House di New York. La situazione al Lincoln Center infatti si sta aggravando di giorno in giorno da quando, già qualche mese fa, Gelb aveva annunciato di aver dovuto fare affidamento a un massiccio finanziamento proveniente dall'Arabia Saudita, si parla di circa 200 milioni di dollari, per delle presunte recite da tenersi a Riyadh ogni inverno per 3 settimane. La scelta aveva suscitato più di una red flag sulla situazione finanziaria del Met e sull'opportunità di coinvolgere il fondo sovrano più controverso della finanza globale. Ad ogni modo l'opera, nelle parole di Gelb, ha già dovuto mettere pesantemente mano alla sua dote finanziaria, pescando ben 120 milioni di dollari solo per riuscire a chiudere l'anno fiscale 2024-25. La notizia bomba di questi giorni però è che alla fin fine il progetto saudita non si è mai veramente crocchettizzato. Il sovrintendente sostiene di stare ancora aspettando, ma nel frattempo ha rotto gli indugi, confermando una serie di tagli immediati al bilancio. Sono stati annunciati 22 licenziamenti nello staff amministrativo su un totale di 284 dipendenti, accompagnati poi da una riduzione degli stipendi per il personale rimanente. Ma la scure si batte anche sulla programmazione artistica. È già stata decisa infatti la cancellazione di una nuova produzione prevista per la prossima stagione, mentre trapelano tensioni attorno all'ultima Carmen messa in scena al Met con la regista Carrie Cracknell e tutto il team artistico, che ha richiesto la rimozione dei loro nomi dalla locandina dopo che la sovrintendenza ha imposto la rimozione di alcuni costosi oggetti di scena, inclusa una Jaguar rossa fiammante, per risparmiare circa $300,000. E non è tutto. Chi è stato al Lincoln Center, dove dagli anni 60 ha sede la Metropolitan Opera, sa che uno dei pezzi forti della peculiare struttura vicino a Central Park sono i due murales dipinti da Chagall, ben visibili anche dall'esterno. Dopo una valutazione da parte di Sotheby's di circa 55 milioni, Gelb ha candidamente proposto di venderli per ottenere liquidità immediata, per quanto si tratterebbe più che altro di una cessione in quanto i murales non possono essere separati dalla sede e, inoltre, come fa notare Wall Street Journal, chi saldamente comprerebbe un dipinto che non può tenere in casa e che rischia di essere svalutato dal fatto che la vendita stessa minerebbe la fiducia del board del Met, per il solo gusto di avere il proprio nome su una targhetta a fianco dell'opera d'arte. O forse c'è qualcuno, magari un newyorkese temporaneamente residente a Washington e che ha già recentemente comprato la possibilità di aggiungere il proprio nome a quello di una storica istituzione. Per Rotoclassica, Carlo Lanfossi.
E dagli Stati Uniti ci spostiamo in Francia, dove appunto si sta evolvendo la vicenda del già cominciato nel 2024 del direttore francese François-Xavier Roth, e ce ne parla Francesca Mulas.
Palau della musica catalana, Barcellona, martedì 20 gennaio 2026. François-Xavier Roth è tornato sul podio con l'orchestra della SVR, la radio pubblica tedesca del sud-ovest. Sala piena, programma di grande richiamo, Debussy, Mozart e Ravel, è un'impressione che, nelle testimonianze di chi era presente, ricorre con una certa coerenza. Quella di un concerto riuscito, di un pubblico partecipe e di un ritorno musicalmente solido. Proprio per questo, però, non è una serata qualunque. Questa è una tappa visibile del rientro pubblico di un direttore che negli ultimi 2 anni è stato al centro di uno scandalo internazionale. Roth, sino a poco tempo fa, era un nome discusso quasi esclusivamente per ragioni musicali. Un direttore di profilo alto, con una cifra riconoscibile, capace di passare dal repertorio più popolare a progetti più specialistici con la stessa lucidità. È anche il fondatore di Le Siècle, un progetto che ha lasciato un segno preciso nel modo di pensare il suono e stile, non semplice filologia ma identità artistica. Proprio questa centralità spiega perché, quando la sua vicenda personale è esplosa, non è rimasta confinata al pettegolezzo, ma si è trasformata subito in un caso pubblico, con implicazioni sia professionali che istituzionali. La vicenda esplode nella primavera 2024. La stampa francese riferisce accuse secondo cui Roth avrebbe inviato via chat contenuti sessualmente espliciti, incluse immagini intime, a delle orchestrali. Roth annuncia la sospensione delle attività e presenta scuse pubbliche. Nel frattempo partono cancellazioni e prese di distanza. Si parla di ben 7 musiciste che avrebbero ricevuto questi messaggi indesiderati. In quelle stesse ore viene riportata anche una dichiarazione di Roth. Se ho attraversato dei limiti, vorrei scusarmi con coloro che potrei aver ferito. Le reazioni, come spesso accade, si dividono subito su 2 piani. Da un lato, quello immediato, la quarantena professionale, con l'effetto domino di inviti e collaborazioni che si raffreddano in tempi rapidissimi. Dall'altro, quello più lento e più serio, la discussione sul consenso, su confini e sul potere in un ambiente fortemente gerarchico come quello musicale. Perché una chat non è un camerino, è un canale privato che può diventare un fatto pubblico, e un contenuto sessuale non richiesto smette presto di essere una questione di stile, diventando una questione di rapporto professionale e di asimmetria. Il punto oggi non è ripetere la cronaca e capire che cosa significa il dopo. Perché un conto è l'onda mediatica, un conto è la gestione istituzionale che lascia tracce più profonde. L'SWR aveva già nominato Roth come futuro direttore principale della propria orchestra, chiamato a succedere Currensis. Nel luglio 2024 viene comunicato che una verifica interna non avrebbe evidenziato segnalazioni riferite direttamente all'orchestra. La scelta però non chiude la discussione, la sposta, perché la domanda non diventa più soltanto che cosa è successo, ma che cosa legittima un'istituzione pubblica quando conferma una figura apicale dopo uno scandalo di questo tipo. In Germania, per esempio, Die Welt critica duramente la gestione della SVR, giudicandola troppo accomodante e poco credibile sul piano della responsabilità pubblica. Perché un direttore principale non è un semplice ospite, è una figura di potere, un vertice simbolico e operativo, e una nomina di questo tipo non è mai neutra. Non riguarda soltanto la musica in programma, ma il messaggio professionale e culturale che un'istituzione sceglie di trasmettere, quando investe pubblicamente su quel ruolo. Il rientro del resto non comincia a Barcellona. Il suo ritorno sulle grandi scene era già stato segnato da un appuntamento di rilievo. Berliner Philharmoniker, Sala Filarmonica di Berlino, 12 settembre 2025, con Bunet, Adamek, Stravinsky in programma. In mezzo a queste 2 date, lo scandalo del 2024, rientro 2026, resta il nodo che continua a dividere. Prima domanda: inviare immagini intime senza consenso è molestia oppure no? In un contesto di lavoro e di gerarchie, la parola molestia non è un'iperbole morale, perché entra in gioco un confine, con esso la libertà effettiva dell'altra persona di poter reagire. Seconda domanda: se ci sono conseguenze, come devono funzionare nel tempo? È sufficiente la sospensione, le scuse, un periodo di stop, un'indagine interna? Oppure ogni rientro rischia di apparire come normalizzazione rapida, una specie di archiviazione per sfinimento? Qual è il confine fra l'uomo e l'artista? È qui che Barcellona pesa, anche se non dovrebbe, perché un concerto riuscito non è una riabilitazione, ma un fatto sociale. Dice che una parte del pubblico è pronta ad ascoltare e che le istituzioni sono pronte a rimettere in circuito un nome, non solo a concedergli una data isolata. Il problema è capire che cosa facciamo noi con questa compresenza, qualità artistica riconosciuta e comportamento contestato. La domanda alla fine non è se la musica perdoni, e se siamo disposti e fino a che punto a separare l'artista dai suoi comportamenti, quando quei comportamenti toccano confini che, fuori da teatro, non sono opinioni, ma condizioni di lavoro e di rispetto. Francesca Mulas per Rotoclassica.
E in chiusura di puntata abbiamo appunto il nostro Claudio Ricordi che ha visto l'Amadeus, che ha debuttato su Netflix nelle scorse settimane e ci racconta un po' le sue impressioni.
E dovevamo occuparci anche di dare un occhio ad Amadeus, che potrebbe anche intitolarsi Amadeus 5, ovvero dopo la pièce di Pushkin del 1830, l'opera in due scene di Rimsky-Korsakov del 1898, Schaffer 1978 e Forman 1984. Arriva questa serie Sky che si prende qualche libertà rispetto al film, senz'altro attori anglo-giapponesi, Mozart, parrucche blu.
E allora le abbiamo viste tutte e cinque le puntate, non abbiamo più trovato discutibili fotocopie col film di Forman, questo va bene, un buon prodotto visto che è una serie televisiva, naturalmente con nessuna pretesa di biopic o biopic, come volete. Resta semplicemente qualche domanda che può andare anche in secondo piano rispetto a un parere positivo di tutta la serie televisiva Amadeus di cui stiamo parlando. Mozart, il buon Amadè, non viene sepolto in una fossa comune. Bene, siamo tutti contenti che il finale sia un po' meglio della realtà. C'è qualcosa che è scomparso. Allora, a un certo punto, credo la quarta puntata, la storia arriva a un momento in cui l'imperatore chiede a Mozart un qualcosa che abbia a che fare con l'amore e con il divertimento. Era il momento, anche un po' cronologico, del Così fan tutte, ma che stranamente scompare. E scompare anche in alcuni dialoghi più avanti, quando appunto avrebbe dovuto essere il suo momento. E si salta al flauto magico. Va bene, così come va bene Paul Bettany nei panni di Antonio Salieri, così come Will Sharp in quelli di Mozart. E sui ruoli anche qui una piccola question. Perché Da Ponte e Süssmayr sono afroamericani? Per abbattere le barriere ci potrebbe rispondere benissimo il regista Julian Farino o anche lo sceneggiatore Joe Barton. Bene, come avevano detto, l'imperatore, che nella vita privata è anche un ottimo musicista, che sta un po' più dalla parte di Amadeus.
E siamo in chiusura della puntata di oggi. Ovviamente questa puntata è stata condotta da Carlo Centemeri in studio e con i contributi di Francesca Mulas, di Claudio Ricordi e di Carlo Lanfossi. Noi torniamo con la musica classica domani mattina alle 7 per l'apertura musicale classica, ovviamente il giovedì sera con Labirinti Musicali. In più domani appuntamento con Ricordi d'Archivio con un concerto registrato da noi in auditorium nel gennaio 2001 con Musica Morfosi e Mario Brunello, con musiche di Steve Reich, Moran e Sollima. E con questo è veramente tutto. Vi ricordiamo che poi per ogni commento o altro che volete fare ci potete scrivere alla nostra mail rotoclassica@radiopopolare.it. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri. Rotoclassica torna fra una settimana alle ore 15.